Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli se avrete amore uno per gli altri. A sentire Gesù sembra che i suoi discepoli si sarebbero visti subito, si sarebbe capito subito chi erano i cristiani. Almeno, no, lui dice, amatevi gli uni gli altri, tutti sapranno che siete miei discepoli. E questo fa sentire ancora più inquietante l'imbarazzo nel quale invece noi ci troviamo nell'identificarci come cristiani, no? Cioè noi siamo impastati in realtà in una grande confusione. Quando ci chiediamo cosa vuol dire essere cristiani, è una domanda brutta perché solleva il coperchio, no? Tira su tutto quello che c'è dentro in queste comunità cristiane che sono perse in un pluralismo che annacqua tutto, no? Basterebbe che avessimo un po' di libertà di valutare i discorsi politici che stanno girando in questi giorni, no? Tutti fa riferimento ai cattolici, tutti adorano il Papa. Vabbè, comunque appunto stiamo in alto. Queste comunità svuotate da una pratica cristiana che è difficile da sostenere perché, insomma, chi magari tutta la vita è andato in chiesa ce la fa ancora, ma se uno incomincia a dire cosa serve, se uno incomincia a dire cosa vuol dire poi in pratica, c'è una pratica cristiana che è incapace di essere poi significativa per la vita di tutti i giorni. Quindi la domanda cos'è poi che ci fa diversi dagli altri è molto sinsigante, appunto, una domanda che non ti lascia quieto, no? E invece la frase che chiude il brano di Vangelo, la frase di Gesù, sembra dare una risposta netta. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. È chiaro che la frase appunto non si capisce cosa vuol dire, perché sennò sarebbe facile anche per noi, Però fa capire che le direzioni nelle quali noi andiamo solitamente per individuarci, per esempio chi è il cristiano, quello che va a messa la domenica, no, non è male la cosa, però non è quello che dice Gesù, non è ancora il nocciolo appunto, no? Oppure i cristiani sono quelli che accettano certe verità della Chiesa o che hanno certi valori in cui credono, no? Non è quello che dice Gesù nel nocciolo. Cioè il nocciolo della faccenda va cercato in una maniera di rapportarsi agli altri, in una maniera di amare, no? Lì è il nocciolo, dopo poi come si determini appunto in pratica. Cioè tutto, riti, sacramenti, verità, dogmi, istituzioni, gerarchie, tutto è subordinato alla difesa dell'amore cristiano. C'è un amore cristiano che Dio offre all'uomo. Allora nelle chiese è giusto riunirsi a raccontare, è giusto celebrare Gesù, ma per difendere l'amore, appunto, per scoprire l'amore, per proteggerlo da tutte le maschere della paura, del dominio, della competizione, da tutto ciò che poi nei rapporti umani va sovrapponendosi a quel filo dorato, a quella vena divina, appunto, che Dio ci dà, che è l'amore, il suo amore. E quindi nelle comunità bisognerebbe cominciare proprio a raccontare un po' e dire no, quella maniera lì secondo me non è una maniera cristiana di rapportarsi agli altri. Ah, quella lì sì, deve far così, penso. Proviamo per esempio, anche lì è una predica ovviamente, però allude anche questa quale sarebbe il discorso da intavolare nelle comunità. Prendiamo l'esempio della discussione che fa Paolo coi Corinzi, quando viene al nocciolo di dire ma in pratica cos'è l'amore? Perché qui io mi trovo nelle comunità che uno dice che ha i carismi della teologia, uno ha i carismi della ritualità, uno ha i carismi delle lingue, uno fa l'adorazione tutta notte, no? Ma cos'è l'amore cristiano? E Paolo fa quel famoso elenco. Chi, al contrario di quanto si zufola nelle prediche, si dice è l'inno dell'amore ideale, proprio il contrario, è proprio la descrizione minuta di alcuni atteggiamenti concreti. L'agape, dice Paolo, cioè quel torrente d'amore che scende di Dio, si manifesta in noi, in atteggiamenti del corpo, in posizioni, in maniere di guardare. Non è un ideale. È un modo di fare gli uomini, appunto. Per esempio, l'amore è paziente. E cioè, il cristiano dovrebbe essere uno che lavora per allungare l'anima. Pazienza è questo, no? È uno che lascia spazio all'altro. È uno che riesce, che cerca di ascoltare, di capire, di allungare il respiro, che impegna la forza appunto nel distendere la sua anima perché accolga. La pazienza è questa, è quella di non decidere in 448 cosa dici, cosa pensi, come risolvi, come elimini il problema. L'amore, ancora dice Paolo, è benigno. Ma vedete che dietro questi aggettivi tutti noi potremmo raccontare degli episodi di oggi, di ieri, di domani mattina, eh? Non è appunto l'ideale. L'amore benigno vuol dire che è quell'atteggiamento per il quale quando uno ti viene vicino senti che viene vicino qualcosa di buono. Dopo lo sappiamo tutti cosa vuol dire. Ci sono persone che quando vengono vicine ti fanno venire il bene vicino. E quindi la benignità è un voler bene, è un pensar bene, è un godere del bene, è un essere buoni, appunto, no? L'amore è umile e per far capire subito Paolo lo dice con due immagini, si sgonfia, capito? Il non amore si gonfia, Non si vanta, non si gonfia, non riempie lui lo spazio, non si mette al centro, non dice tutte le volte che parla io, o mentre parli tu sta già pensando lui cosa pensa, o sta già dicendo che lui deve dire qualcosa a lui, no. Non manca di rispetto. È gentile. Anche qui sono cose che sappiamo subito cosa sono. Ha un senso della dignità di te, ha un senso nella maniera di parlare, c'è una volgarità o c'è una gentilezza, nella maniera di guardare c'è una volgarità o c'è una gentilezza che si qualifica subito come concreta, non è una ricerca. Non manca di rispetto vuol dire che i gesti che compie hanno sempre il senso, sempre, anche quando uno è puzzoso, ha il senso della dignità dell'uomo e della sua santità, appunto, no? Che sa vedere l'uomo. Non si adira. Lo lascia fare ad altri quello di risolvere le questioni con le armi, o con le stellette, o coi peli alzati, col far paura, con l'arrabbiarsi. Non si adira. Non usa le armi della violenza o del far paura. Non è permaloso questo tipo di amore. E quindi riesce in una cosa che è difficilissima, perché tante volte siamo permalosi per delle cose di cui invece non bisognerebbe essere permalosi, bisognerebbe solo incassare e prendere atto. Mentre molte volte siamo addirittura permalosi semplicemente perché altri ci trattano male, non tieni conto del male ricevuto, è una cosa difficile. Ma quando uno fa così, ama, non cerca sempre il suo interesse. È un bravo ragazzo, molto intelligente, ma tutte le cose che fa continua a calcolare. Non sa amare, appunto. No. Uno continua a calcolare. Si compiace della verità, che vuol dire tante cose, è intelligente, che non vuol dire che ha studiato. Anche qui capisci subito quando una persona cerca di capire, non cerca di farlo intelligente, cioè l'ignorante, ma cerca di capire. Gli piace l'intelligenza, la profondità delle parole, e gli piace anche la schiettezza. Certo, non è sicuro che quando parla tutto va bene, però ama la schiettezza. E in fondo a questa cosa, capite, potremmo continuare, In fondo a questa cosa, Paolo dice, c'è qualcosa di assoluto, c'è qualcosa di eterno, c'è qualcosa di divino, c'è qualcosa che non è umano. Tutto, adesso introduce gli aggettivi dell'assoluto, tutto è sempre, tutto sopporta un amore così. Ha un manto infinito che copre tutto, tutto copre e spera sempre. Questo è l'amore cristiano. Trova sempre motivo per sperare. Una volta diceva la virtù teologale, trova sempre motivo perché non si fida di lui ma di Dio, appunto. E quindi la speranza non smette mai. E tutto crede, o meglio, crede sempre, meglio ancora. Ha sempre risorse per continuare a dare fiducia, anche qui. Lui non sarebbe capace di continuare a dare fiducia, lui a un certo punto tira le somme, finisce l'operazione, ma Dio no. Questo è pressappoco la maniera di fare di Gesù. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. E per capire qualcosa di questo stile di amare, il Vangelo di stasera è illuminante, no? Proprio nel momento in cui congeda Giuda, dice quello che devi fare, fallo subito, e Giuda si sa cosa andava a fare, andava a tradirlo, no? Proprio in questo momento Gesù dice, Giovanni dice di Gesù, ora il figlio dell'uomo è stato glorificato. E anche Dio è stato glorificato in lui. Proviamo a riflettere su questo modo di guardare la vicenda di Gesù, perché se c'è qualcuno che in quel momento non viene glorificato, poverino, è proprio Gesù. È il momento in cui viene fregato. È il momento in cui tutto cade. Ed è anche il momento in cui risulta che Gesù è stato un ingenuo. È l'ora della sconfitta di Gesù, della sua eccessiva fiducia negli uomini. È l'ora della sconfitta di Gesù e del suo Dio. Come hanno inteso bene i giudei, Gesù trascina con sé il suo Dio in questa sconfitta, no? E invece il discepolo che Gesù amava, che vide e credette, perché appunto non è detto che amare, come diceva Paolo, poi uno si fidi di questo amore, si può vedere e non credere. Invece il discepolo vide e credette, e questo che vide e credette osa dire Dio è stato glorificato in lui, perché ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini. E ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Cioè il discepolo vede la strana forza di questo Dio. Ora il figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui. Cioè il discepolo ha visto un nuovo volto di Dio nello sconfitto Gesù. Dove la gloria si manifesta nell'amore che suscita l'amico anche nell'avversario. Questa è la sconvolgente novità dell'amore di Dio. La gloria di Dio si manifesta non nella potenza che sottomette l'avversario, ma nell'amore che suscita l'amico sempre. A appunto, è la vittoria dell'amore. L'amore è invincibile. La gloria di Dio appare nel dono della vita di Dio, che rende l'altro sempre, da parte sua, prossimo. Tu mi puoi scannare e io ti amo. Questo è Dio. Questo è Dio. È un amore inarrestabile che fa capire cos'è l'amore divino, o perché il comandamento è nuovo. Perché noi, nel dono di noi, anche noi ogni tanto facciamo i generosi, no? Andiamo a dare la vita, ma la diamo quando siamo contenti, quando c'è risposta, quando siamo incoraggiati a farlo. E invece succede che non facciamo quasi mai così, perché c'è sempre il dubbio, ma vale la pena? Ma lui non capisce, non si accorgono neanche, e poi cosa cambia? E poi tocca a me. No. Merita l'altro che io faccia questo. Questo è il vero, come si dice, il vero dubbio che uccide la dedizione. Il calcolo che trattiene dal dare la vita, dal non credere, appunto. E invece Gesù ritiene che valga la pena. Anche verso i discepoli che sono lì a tradirlo, anche verso Giuda che lascia andare a fare quello che ha in testa di fare. Gesù dice: questo è il mio corpo, prendete e mangiate. Lo dice a dei vigliacchi, a dei traditori, appunto. Noi, stasera, tanto per dire chi è Dio. E in questo si manifesta la gloria di Dio. Allora, riprendiamo la frase di Gesù. Anche la vostra gloria si manifesterà così. Tutti vedranno che siete miei discepoli. Da questo sapranno che siete miei discepoli. Se saprete dare la vita senza chiedervi se vale la pena, se lo meritano, da questo vedranno nel vostro amore una testimonianza di me. Se saprete donare la vita nel momento in cui vi viene tolta, perché in realtà la nostra vita, come quella di Gesù, ci viene tolta. È inutile preservare l'amore per una vita che conserva la vita, dice Gesù, è ridicolo, no? E invece noi esattamente così facciamo. Ci esasperiamo fino all'ultimo minuto per conservare la vita nostra. La vita ci viene tolta in molti modi. Io ve ne dico uno, l'età, per esempio, ce la porta via, bella bella, zitta zitta. La malattia ce la porta via. Gli altri ce la rubano tutti i giorni un po' per uno e talvolta ce la prendono brutalmente. In questo non siamo diversi dagli altri. Noi siamo appunto battuti in testa dalla vita. Ma dove sta la differenza? In chi dona ciò che gli viene tolto. Sono tutti i temi di Giovanni, di Gesù, no? E ciò che Gesù ha fatto alla cena, quando ha dato la sua carne e il suo sangue che gli venivano tolti. Quando noi riusciamo a fare così, ma anche qui si possono raccontare proprio le storie, gli episodi, le cose viste. Sappiamo bene che c'è anche gente che perfino morendo sono loro che ti incoraggiano, che danno, no? Mentre vediamo che c'è gente bella viva, bella sana, che assolutamente non molla di se stesso tanto così. Ma tutti noi sperimentiamo in noi stessi tutte queste situazioni. Quando noi riusciamo a fare così, sappiamo sapere della fede, che ciò che viene in questo mondo dato diventa vero cibo, o che la vita vera è questa, che questa è la vita eterna. La dedizione, l'amore di chi mentre gli viene tolta la vita la dà, è l'esperienza di ciò che vince la morte. Questo non muore più, appunto, no? Questo è l'amore. L'unica cosa che sopravviverà alla morte è l'amore. Solo l'amore si può credere. Solo l'amore. Tutto il resto muore. Solo l'amore. Ancora Paolo finisce così. Tutto sparirà. Persino la fede e la speranza. Resterà l'amore, appunto. E ciò che è toccato dall'amore, dal dono di sé, rifà la creazione, crea l'uomo nuovo, è la resurrezione, i cieli, seconda lettura parlava di cieli nuovi e terra nuova, l'Adamo che Dio vede guardando l'uomo, tutti gli uomini nell'uno, i cieli sono nuovi, la terra è nuova quando sono retti dalla legge nuova, dal comandamento nuovo dell'amore. E l'amore è questo scambio tra, il testo dice, la Gerusalemme del cielo che viene come una sposa e la terra che nasce come uno sposo, no? Questo sposalizio tra cielo e terra, tra le due città, la città dell'amore e la città degli uomini, poverini. La Gerusalemme nuova viene da Dio come una sposa, adorna per il suo sposo, ed è il frutto dell'amore degli uomini che accolgono l'amore. È lo scambio d'amore che rende tutto sempre nuovo e fa della nostra vita uno stupore che non finisce mai. E ancora, come dice Giovanni di Gesù, fa di noi dei viaggiatori nel cui cuore c'è una gioia che niente può rapire.